Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Nuovo appuntamento con Palla in Tribuna, l'appuntamento del giovedì. Ci avviciniamo alla partita del Parma contro il Cosenza, partita molto importante. Ci state già scrivendo al 333 920 170, messaggi WhatsApp, SMS, lo ripeto, 333 920 170. Ci sono un po' di temi da discutere, ma prima di tutto andiamo con il servizio del TG Sport per fare un po' il punto in casa crociata. Siamo ormai poi alla vigilia di una giornata importante, un anniversario importante per Gigi Buffon.
Chiral Tardini quel pomeriggio tornò a casa raccontando di aver visto un fenomeno. Quel Parma-Milan 0-0 è un ricordo indelebile per i tifosi gialloblu, come le finali vinte, gli spareggi, i derby più esaltanti contro la Reggiana o il gol di Crespo alla Juve. Mancava Luca Bucci, sarebbe toccato ad Alessandro Nista sostituirlo fra i pali, ma Nevio Scala lanciò dall'inizio il terzo portiere, il 17enne Gianluigi Buffon, contro Baggio e Weah. Il resto è storia. Da quel pomeriggio del 19 novembre 1995, domani saranno passati 26 anni e domenica, contro il Cosenza, Gigi Buffon tornerà ancora a difendere la porta del Tardini, indossando una maglia speciale prodotta dall'RA con lo stesso disegno di quella che blindò la via del gol ai rossoneri di Capello. A più di un quarto di secolo da quel pomeriggio, altro calcio, altro Parma, altro tutto, Buffon è quanto di più diretto ci riporti a quel mondo e al ricordo di un periodo meraviglioso. Il portiere campione del mondo 2006 non è tornato qui la scorsa estate per una passerella finale, ma si è rimboccato le maniche, ha accettato una sfida difficile, sta cercando di trascinare un gruppo ancora in costruzione con diverse incognite, mettendoci una grinta esemplare. E poi ci sono le parate, ancora determinanti, contro avversari che nella maggior parte dei casi non erano nemmeno nati nel 1995. Essere una leggenda, quando arriva un tiro dal limite o ti ritrovi a tu per tu con l'attaccante, non conta più nulla. Gigi lo sa, ed è questa, a quasi 44 anni, la sua vera forza.
Palla in Tribuna.
Il Parma si affida a Gigi Buffon prima di una partita che sulla carta, insomma, potrebbe essere abbastanza abbordabile, ma che è molto importante per i punti che vede in palio. Un po' di messaggi, perché ci scrive Christian: in tanti anni che seguo il Parma è la prima volta che leggo di una giornata di riposo in mezzo ad una settimana prima di una partita fondamentale. Boh, ci scrive Christian. E a proposito degli allenamenti, ci viene segnalato che sabato a Collecchio ci sarà la rifinitura a porte aperte sul campo della Primavera, inizio alle 14, fondamentale esserci per dare un segnale ed una nuova carica ai giocatori, è il momento di dimostrare l'unione per questa maglia. Andiamo in tanti, grazie ad Angelo Manfredini, era notizia che circolava, attendiamo l'ufficialità proprio del club, ma insomma ci sentiamo di anticiparla perché ci si stava già pensando nei giorni scorsi. Intanto do il buon pomeriggio al nostro primo ospite, che è Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Ciao Marco, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
Allora Carlo, da dove iniziamo? Sono stati 10 giorni, per certi versi lunghi, perché quando non si gioca, insomma, si sta lì a rimesdare, non si direbbe in dialetto, quello che è successo nell'ultima partita, e ai noi a Lecce non è andata certamente bene, però insomma mi sento di dire che il Parma ha lavorato in grande tranquillità in questi 10 giorni.
Sicuramente ha lavorato in tranquillità, la pausa un ritorno che è un po' fastidioso, se possiamo correggerlo, grazie, se no non riesco a parlare. No, dicevo, la pausa è arrivata al momento giusto, perché dopo una sconfitta come quella di Lecce evidentemente andava un po' resettato tutto, Credo che a Collecchio si sia lavorato anche sulla mente, sulla testa dei giocatori, perché domenica c'è una partita, diciamo, importante, ecco, forse per usare un eufemismo, perché non oso pensare, nel caso di risultato non positivo, che cosa potrebbe succedere. Perché è vero che siamo ancora a novembre, ma queste soste, sembrano dilatare un po' il campionato, come dicevi tu, no? Cioè è diventato un campionato molto, molto lungo, proprio per le soste anche. Poi ci sarà un tour de force a dicembre con le partite infrasettimanali e tutto il resto, però già domenica tu parlavi di partita abbordabile, io ormai non definisco più nessuna partita abbordabile, perché può esserci la sorpresa in questo campionato in ogni giornata. Speriamo che non sia così, speriamo che il pronostico venga rispettato, speriamo che in questi 10 giorni si siano recuperati giocatori essenziali. Penso ad esempio a Schiattarella, che secondo me è un giocatore imprescindibile per questa squadra. Si è risolto, pare, anche il caso Mann, dopo le dichiarazioni del suo procuratore, ricorderete, qualche settimana fa. Pare che tutto sia rientrato e quindi il giocatore potrebbe essere utilizzato e disponibile già da domenica. Insomma, sono 3 punti molto pesanti. Molto pesanti.
Senti, Carlo, perché... ti chiedo questo perché gli ascoltatori poi ne parlano, ne abbiamo parlato in settimana, ma non è, insomma, si è preparata sta partita così, ma il Parma sta lavorando, insomma, a ritmi piuttosto blandi dal punto di vista della frequenza degli allenamenti. Faccio un passo indietro, stop agli allenamenti ultimo venerdì mattina scorso, poi pausa, si è ripreso lunedì pomeriggio, doppia seduta al martedì, allenamento mattutino al mercoledì e ci si rivede domani pomeriggio. In un momento così delicato, quando finita la partita di Lecce tutti invocavano un ritiro così, si è andati in direzione, mi sembra, completamente opposta.
Può essere vero, però io mi fido della capacità dell'allenatore anche di capire sotto il profilo fisico e anche quello mentale, che ripeto che è determinante in questo frangente, sappia quello che fa, cioè nel senso che se concede un giorno di sosta durante la settimana, 3 giorni dalla partita, che potrebbe dire molto sul futuro del campionato del Parma, io spero che Maresca abbia fatto i conti giusti, cioè nel senso non mi sento di discutere sul fatto che abbia concesso un giorno di riposo in più dopo i 2 giorni del fine settimana precedente. Non, perché sono competenze dell'allenatore, è lui che ha il polso della situazione, che vede i giocatori ed evidentemente ha ritenuto che fosse utile un giorno di scarico per poter poi arrivare al meglio alla partita di domenica.
Eh sì, staremo a vedere come stanno Vasquez e Mikhaila, insomma, come sono messi, perché qualche problemino c'è stato in settimana, come dicevi tu, anche Schiattarella. E è un Parma che, insomma, dopo inizia un periodo bello intenso, perché le 3 partite seguenti sono Como, Brescia e Ascoli, e lì un pochino si possono dopo tirare le somme sulle ambizioni della squadra, anche se di sentenze poi ne riparliamo a marzo.
Sì, diciamo che da qui alla fine dell'anno ci sono molti test match, perché le 3 che hai nominato tu sono squadre in salute, il Como sta risalendo bene. Il Brescia sappiamo che è una squadra che ambisce alla promozione ed è in vetta alla classifica. L'Ascoli ha avuto un momento, una partenza molto buona, poi ha avuto un po' di flessione, adesso si stanno anche loro riprendendo, quindi saranno 3 partite complicate, ma bisogna pensare, secondo me, una partita per volta. Quella col Cosenza domenica è determinante, perché i 3 punti sono vitali in questo momento. Il Cosenza è una squadra che ha un punto meno di noi, nonostante abbia fatto una campagna acquisti un po' last minute, no? Perché
sappiamo tutti le vicende, sì.
Per cui e credo che si presenteranno qui a Tardini non certo come vittima sacrificale, ma insomma decisi a tenere duro e a dare del filo da torcere al Parma.
Carlo, grazie per essere stato con noi. Carlo Brugnoli, Gazzetta di Parma.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, abbiamo sentito il nostro primo ospite, intanto insomma ci sono un po' di dichiarazioni qua e là. Ha parlato l'agente di Dennis Mann al sito Parma Live, ha detto un po' di cose, c'è stata solo una richiesta di un club turco, di Galatasaray, di Terim, poi Terim l'ha detto in maniera esplicita, che non ho contattato io, scusatio non petita, bensì sono stati loro a contattarmi, ma tutto ciò in agosto. Ho parlato con la dirigenza del Parma, mi hanno detto che il ragazzo lascerà Parma solo per la cifra giusta, però lui ha 5 anni di contratto e ora la testa solo al Parma, così come i compagni, per fare tutto il possibile per andare almeno ai playoff, e tutti vanno adesso d'amore e d'accordo. Intanto invece su Forza Parma, il titolo di un articolo di Guglielmo Truppo, l'Atalanta mette nel mirino Valentin Mihaila, questo è una bomba di mercato che riguarda Mihaila. Intanto c'è un altro messaggio, per me questo tema è evidente, ma non fanno troppi giorni di riposo, scrive Romano, ci stiamo improvvisando troppo allenatori, lasciamo la materia agli addetti, vabbè, ne stiamo chiacchierando. Io vedo le dichiarazioni come della gente di Man, poi vi chiedo un parere. Voi come le leggete queste dichiarazioni? In un'intervista riparatrice? Ci si è messo una pezza? Com'è la situazione reale di Man? Insomma, tutto rose e fiori, ma quello che si è detto 15 giorni fa era molto più pesante, perché si paventava la possibilità di guardarsi attorno a gennaio, poi dopo adesso si è corretto un po' il tiro. In casa Cosenza, intanto il Cosenza si è allenato parecchio in questi giorni, ha parlato Michele Rigione, difensore, uomo d'esperienza per la B. Andiamo a sentire come il Cosenza, che fuori casa ha fatto pochissimo, si avvicina alla partita del Tardini.
Stiamo lavorando al meglio per esprimerci tutti al massimo, non solo Rigione, ecco. Speriamo nelle prossime partite di mettere in campo quello che ci sta chiedendo il mister e di iniziare a fare dei punti, soprattutto fuori casa. Ma è una squadra che sicuramente è costruita per fare qualcosa di importante. Leggendo anche, insomma, ieri mi sembra che sono usciti i compensi, è una squadra di livello. Ecco, noi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita con cattiveria, intensità, e giocare con grinta su ogni pallone. Poi, ripeto, la speranza è quella di riuscire a portare a casa dei punti.
Palla in tribuna.
E questo era Michele Rigione, giocatore difensore del Cosenza, che arriverà al Tardini. Ci saranno anche tanti tifosi, insomma, poi ci sono tante persone originarie della provincia di Cosenza che abitano qui nei dintorni, tra le province di Parma e Reggio. Potrebbe esserci 700 tifosi del Cosenza nel settore ospiti, quindi insomma sarà una partita calda anche da questo punto di vista. Così la prima parte di trasmissione, noi adesso facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco e andiamo in collegamento a Cosenza per sapere come vanno le cose là.
Usato Renault, a novembre, Zoe E-Tech Electric, tua da 5 euro al giorno, ossia 149 euro al mese per 36 rate. Rata finale 12.540 euro, o sei libero di restituirla. Anticipo 4.100 euro, TAN 599, TAG 745, fino ad esaurimento scorte. Con garanzia Renault fino a 5 anni o 50.000 km, salvo approvazione fin Renault. Info in sede. Renew, nuovo per te.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Una vita per la tua pelle, una vita a produrre a Parma e in Italia, una vita tra montoni e puro cashmere, una vita a lottare contro un nuovo mondo, una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Una squadra ha bisogno di tutte le sue componenti. Ora possiamo tornare a contare sul nostro 12° uomo. Insieme siamo una squadra. Abbiamo gli stessi obiettivi. Giochiamo con gli stessi colori. Viviamo le stesse emozioni. Quest'anno giochiamo con voi. Era ora.
Campagna abbonamenti 2021 e 22. Info su parmacalcio1913.com.
cerchi i prodotti tipici di Parma. Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo, seconda parte di Palla in tribuna. Vi avevamo annunciato che saremmo andati a scoprire come vanno le cose a Cosenza in vista di questa partita che è importantissima anche per la squadra calabrese. Allora, noi ne parliamo con Danilo Perri, giornalista della Gazzetta del Sud. Buon pomeriggio, Danilo.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, come vanno le cose a Cosenza, soprattutto per una stagione che è iniziata un po' in fretta e furia e che vede il Cosenza comunque arrangiarsi piuttosto bene, con obiettivi molto diversi dal Parma e sotto solo di 2 punti.
Sì, è vero, è stato sicuramente un inizio di stagione sui generis, perché il Cosenza ha conosciuto la propria categoria soltanto agli inizi d'agosto e da lì in poi ha costruito la squadra con il direttore sportivo Roberto Coretti, che ha confezionato 22 movimenti in entrata nel giro di meno di un mese, per cui sicuramente una stagione che è iniziata in modo rocambolesco, come dicevi tu. Per quanto riguarda poi i risultati, è vero che la classifica finora non è deficitaria, però in città si parla molto dei risultati altalenanti, e in effetti nell'ultimo ciclo di partita, dopo la seconda sosta, il Cosenza ha fatto un po' fatica, ha ottenuto soltanto 4 punti perdendo 3 partite su 5, per cui la sosta sicuramente ha fatto un favore alla squadra di Zaffaroni per raccogliere le idee e ripartire in modo in modo sicuramente migliore rispetto a quanto fatto poi durante la prima parte di novembre e la fine di ottobre.
Mi sembra che sia una squadra, insomma, lo dicono i numeri, poi non è un mio parere, fa piuttosto fatica fuori casa soprattutto.
Esatto, sì, è verissimo, assolutamente sì. Se guardiamo la classifica, questo chiaramente non traspare a una riflessione superficiale. Tuttavia, in trasferta il Cosenza ha ottenuto un solo punto fino a questo momento, quello contro il Perugia, dal quale sono trascorsi ormai quasi 2 mesi, mentre in diverse altre circostanze ha fatto molta fatica. Sorvolerei sul 5-1 maturato contro il Brescia, quando la squadra sicuramente non era ancora pronta per le difficoltà, certo, della Serie B, ma sicuramente nei passi falsi contro Benevento e Lecce nelle ultime 2 trasferte si sono viste tutte le defaillance della squadra rossoblu quando gioca in trasferta. Probabilmente una questione di coraggio, come ha detto il direttore sportivo Roberto Coretti in conferenza stampa, perché l'atteggiamento della squadra a livello tattico resta più o meno invariato. Non vi sono grosse differenze tra quanto fatto vedere in casa e quanto fatto vedere invece fuori. A livello tattico la squadra comunque agisce sempre con un sistema di gioco e un atteggiamento molto, un blocco molto basso per poi tentare di esprimersi in contropiede. Ed ecco, forse proprio le transizioni rapide che inizialmente avevano dato al Cosenza una marcia in più sono un po' mancate nell'ultimo periodo.
Ti chiedo intanto se si può ipotizzare la formazione, e premetto questo: per un Parma che ha costruito una squadra di volti noti e, come abbiamo visto, ha speso più di tutti a livello di monte ingaggi, ma non solo quest'anno, arriva un Cosenza che agli occhi di noi profani della B ancora, che ci stiamo abituando a tanti giocatori che magari sono un po' meno noti, ma forse ci sono anche tanti giocatori di categoria che sono abituati a giocarla questa Serie B. Come potrebbe giocare il Cosenza a livello di modulo e di singoli contro il Parma?
Allora, guarda, mi hai dato un altro spunto interessante, perché è vero, l'inchiesta della Gazzetta dello Sport nelle ultime ore ha dato modo di vedere un po' quelli che sono gli ingaggi della Serie B, mentre il Parma è al primo posto, il Cosenza è al penultimo, e questo la dice lunga sulla differenza di valore tra le due squadre. Per quanto riguarda poi la formazione che potremmo vedere in campo al Tardini, di sicuro non si prescinderà dal 3-5-2. Esistono però alcuni ballottaggi che saranno sciolti nelle ultime ore proprio in virtù di qualche problema fisico accusato da alcuni dei big nel recente periodo, per cui io suppongo che Vigorito chiaramente giocherà tra i pali, uno degli uomini di maggiore esperienza e probabilmente anche conosciuto agli occhi di molti. Per quanto riguarda poi invece la difesa, dovrebbe rientrare Tidiello, che si è affacciato in Serie B proprio con il Cosenza nella passata stagione, mentre aveva fatto molta gavetta in Serie C. Poi al centro ci sarà Rigione, che è chiaramente il leader del reparto, mentre sul centro-sinistro dovrebbe vedersi Pirrello. Per quanto riguarda poi il centrocampo, sono lì concentrati i principali dubbi di Zaffaroni. Potrebbe giocare Situm sulla sinistra con Anderson a destra. Anderson che finora, se non ricordo male, è partito una sola volta da titolare. Ci si sarebbe aspettato sicuramente di più a Cosenza dall'ex calciatore della Lazio, anzi di proprietà dei biancocelesti tuttora. E poi nel cerchio di centrocampo ci saranno Carraro, Palmiero, e l'ultima posizione potrebbe essere occupata da Bultam, la cui assenza si è fatta sentire nell'ultimo periodo, mentre in avanti con Gori, l'attaccante di riferimento, già autore di 5 gol in questa stagione, ci sarà uno tra Caso e Millico, altri due giovani di grande prospettiva.
Insomma, cioè, il Parma deve stare attento, perché ha già dimostrato quest'anno che è capace benissimo di complicarsi la vita. Io ringrazio Danilo Perri, Gazzetta del Sud, per essere stato con noi. A questo punto, buona partita.
Grazie a voi.
Ciao Danilo. Insomma, abbiamo dato uno sguardo al Cosenza. Gori, interessante questo ragazzo, 12 presenze, 5 gol. In prestito della Fiorentina, questo è uno di quei ragazzi di cui si potrebbe tornare a parlare, insomma. Poi 5 gol fatti in una squadra comunque non di primissimo piano, quindi anche con una dose di occasioni probabilmente minore rispetto ad altre ribalte. Dicevamo che si parla tanto di Lucca, poi ci sono giocatori come Gori o come Colombo nella SPAL che stanno sgomitando per farsi valere, quindi in Serie B qualche giovane interessante si è visto. Qui addirittura c'è un messaggio, quello di Andrea, che ti fa contro, dice: spero a malincuore che perdiamo male, così cambiamo allenatore, ci scrive. E vabbè, adesso non concordo su questo, Andrea, qui stiamo esagerando. Buon pomeriggio. Certo che se domenica non riusciamo a fare un risultato positivo, vista la leggerezza negli allenamenti, penso che la società dovrà iniziare a farsi qualche domanda su Maresca. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Il tema dei pochi allenamenti comunque lo stanno notando in tanti, insomma non siamo gli unici ad averlo visto. Questo ci scrive anche Matteo da Roma. Abbiamo un allenatore in linea, abbiamo Romeo Azzali. Ciao Romeo.
Sì, ciao Marco, ciao.
Per me sei un allenatore, cioè, a tutti gli effetti.
Vabbè, insomma, ormai diciamo che l'uso, però insomma non esercito più da tanto tempo, però l'arte diciamo che un po' la conosciamo.
A gennaio perché, se ti chiama qualcuno, io lo so che poi tu lì, nella bassa.
No, c'è un periodo per tutto, io mi fermo e ho deciso di faccio anche dell'altro, quindi insomma è più facile parlare di calcio che farlo direttamente, questo sicuro.
Senti Romeo, ci chiedevamo prima dove siamo rimasti, siamo rimasti a Lecce e di Lecce credo che sia meglio buttare un po' via tutto, cioè dopo una sconfitta così cosa fai a una squadra? Parli di quello che si è sbagliato, dici diamola per persa questa perché proprio questa l'abbia sbagliata su tutta la linea, cosa fa secondo te un allenatore?
Ma sicuramente bisogna resettare e lavorare più che sui difetti e sugli errori che lì erano chiari, bisogna lavorare su un progetto. Secondo me il Parma doveva lavorare perché molto sulla fase difensiva, indipendentemente da diciamo così dai moduli o dalle persone, perché secondo me il limite vero di questa squadra è come difende, perché bene o male la fase offensiva i giocatori ce li ha per costruire, però abbiamo visto anche le partite degli europei, delle qualificazioni mondiali, anche le nazionali oggi hanno tutte un'idea di gioco e la prima cosa è che quando perdi la palla anche l'attaccante più famoso al mondo la prima cosa che si preoccupa è di riconquistare la palla, o se no fanno fallo. Noi non ce l'abbiamo questa cosa, è su questo che dobbiamo lavorare.
Eh sì, guarda, è evidente proprio, un'osservazione dall'allenatore, è evidente quello che appare. Io ti chiedo un parere da esperto.
Io se fossi allenatore del Parma lavoravo su questa cosa.
Un senso anche a quello che sta accadendo, insomma ci segnalano così strano che proprio cioè, a 3 giorni la partita, altro giorno di riposo, ricordando che il Parma si è riposato nel weekend, ovvero ha fatto da venerdì pomeriggio a lunedì mattina inclusi, a casa nell'ultimo weekend, ma il Parma si allena poco, Romeo.
Guarda, per me non è la quantità di lavoro che fai, ma è la qualità del lavoro che fai. Okay. Poi, se dopo tu hai deciso che c'hai cioè, molti nazionali, gente che è stata sballottata di qua e di là e hai bisogno di recuperare delle forze fisiche, quello va bene e ci può stare, però in un lavoro complessivo lo giudichi e decidi di dare un giorno in più di riposo, però quando lavori devi lavorare con una certa qualità e soprattutto intensità, ecco, quello lì devi avercelo sempre ben presente, poi dopo i giorni di lavoro quello lì vengono valutati penso in un lavoro di medio periodo, ecco, quindi non è un giorno avanti e indietro che ti cambia. Logica che se i giocatori la prendono come bene, se, giorno di riposo, facciamo quello che vogliamo e non lo usano per recuperare ma per fare i cavoli loro, quello è un altro discorso ancora.
Ah beh, c'è chi è andato anche in viaggio il weekend scorso.
Ecco, allora se è così.
Io ho guardato Instagram, però c'è qualcuno, Brunetta era a Parigi, ecco, ad esempio.
Ecco, se io mi prendo su e faccio 100 km in macchina, andare 100 km tornare in giornata, allora non è la giornata di riposo. Allora non è una giornata di riposo. Allora io non lo so, sinceramente non mi preoccupo di quello che fanno i giocatori del Parma, certo. Però la filosofia è quella che dici tu, se devi usare quel giorno per andare a Parigi, allora scusa, stacca da me e pensa al tuo lavoro.
Magari erano foto vecchie, magari mi sono sbagliato io, però lasciando questo argomento ti chiedo però invece… al netto di tanti dubbi, nel senso che Vasquez non sta benissimo, Michaela non sta benissimo, Schiattarella non sta benissimo, al posto di Schiattarella, davanti alla difesa, chi è l'uomo da schierare nel caso non ce la facesse?
Io non vedo male Brunetta, perché comunque Brunetta quando ha giocato lì, a parte quella scellerata espulsione che non si capisce perché di quella pallonata, però in quel ruolo lo può fare
Brunetta. E davanti invece
Al netto invece in questo senso dei problemi di Benedicciak, che si è fatto male in nazionale, ma non sappiamo bene l'entità dell'infortunio, potrebbe essere comunque disponibile, giocando a due punte, chi vedrà?
Io dico Tutino sempre, è un altro che corre. È un altro che corre dietro gli altri, va bene? Ecco, non so se mi sono spiegato.
Ti sei spiegato abbastanza. Ma sì. Quindi due rumeni in panchina?
Guarda, Mihaila mi sembra uno generoso, cioè nel senso che se sta sì. bene può darci una mano. Ma con quello che ha detto il suo procuratore c'è caduto un po' in disgrazia, però un bagno di umiltà non gli farebbe male, e un'occasione per dire adesso fammi vedere chi sei, potrebbe anche essere, visto che lui sta bene, potrebbe essere anche quella, dai, fai la seconda punta e datti una mossa, questo potrebbe essere la sua occasione.
Con tanta libertà di svariare, no? Così certo, si muove, certo, tira, certo, può. Certo. Poi c'è un'occasione.
Ma anche fare la punta con le spalle alla porta, come... però se, visto che c'è questa gran corsa, la può anche far vedere quando c'è la palla agli altri. Cioè corri anche dietro agli altri, poi dopo quando abbiamo la palla noi ti butti nello spazio e vediamo quello che combini.
Però Romeo, ti chiedo invece quali sono le squadre che ti sono piaciute di più in B fino a questo momento?
Io ho visto qui al Tardì, ho visto il Pisa, a me è passata una buona squadra, a me in un momento andava tutto bene, e poi adesso magari sta pagando un po' lo scotto di questo avvio così tutto perfetto. Anche la Cremonese mi sembra una squadra attrezzata, e anche lei ha destato un'ottima impressione qui. Non parlo del Lecce, perché il Lecce non poteva essere così forte, perché lì eravamo noi a non essere presenti.
Tu dici che lì ci sono anche dei meriti del Parma sulla super prestazione del Lecce.
Certo, però le squadre sono quelle lì, insomma, quelle che mi hanno impressionato.
Secondo te il Parma può rientrare però nelle prime, cioè può giocarsi anche la promozione diretta, al netto che i numeri dicono di sì, perché la distanza dalla prima...
Allora, poi... con questo atteggiamento che ha usato finora, no.
No.
No. Dopo, no.
Però
i giocatori ci sono, però in questo modo qua io non la vedo competitiva per arrivare forse ai playoff, sì, ma non nei primi due o tre posti, nei primi due posti no, sicuramente.
Ma con la bacchetta magica chi prendi a gennaio e in quali reparti? Non ti chiedo i singoli,
io dico va bene, ok, se dobbiamo metterci mano ancora, una squadra che c'ha tutta sta rosa qua, però allora dico va bene, ok, io rinforzerei il centrocampo e la difesa, e sicuramente, ma a parte che rinforza la difesa, anche lì c'è già uno che potremmo già reintegrare, perché io dico Jacoponi ci poteva stare benissimo in questa squadra qua, non so cosa ha fatto di male, però insomma ci poteva stare benissimo in questa rosa, visto quelli che giocano, sono tutti lenti e piuttosto impacciati, uno anche un po' più rapido, e quando si gira magari anche veloce si poteva stare.
E anche uno in mezzo al campo, però insomma
sì,
uno
sì, cioè il discorso di Schiattarella, e poi senza di lui non ci abbiamo l'alternativa, anche Brugman ce l'avevamo e si è andato a dar via, va bene, c'è una questione economica, però adesso in queste due partite che ti marca Schiattarella giocava uno che aveva le capacità per ricoprire quel ruolo, insomma. Ecco.
Assolutamente. Sono assolutamente d'accordo.
Gli errori non sono solo i giocatori, partono dall'alto, la società, gli attori sportivi, poi c'è l'allenatore, poi ci sono i giocatori. L'ordine di responsabilità nelle cose sono queste.
Invece, allora, ci scrive Giorgio, il nostro ascoltatore, che è un fedelissimo di Palla in Tribuna, al 333-92-00-70. Bravo Romeo, man seconda punta da intenditore. Vedi, hai i tuoi fan ancora. Prima di appendere, non so cosa appendono gli allenatori, al chiodo, la panchina, il fischietto, quello che è, ci penserei, perché vedi che hai ancora riscuoti un grande successo.
Grazie per la fiducia. Va bene.
Romeo, ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
Ciao a tutti, anche i tuoi ascoltatori.
Ciao, ciao. Allora, adesso ci dovete permettere di aprire una parentesi perché c'è un fatto di cronaca molto, molto rilevante che è appena avvenuto. Vi daremo subito dopo la pubblicità, ci collegheremo col direttore Pietro Ferraguti perché insomma è successo qualcosa di molto grave nella zona di Castel Guelfo, quindi doverosamente dobbiamo aprire una parentesi. Ora andiamo in pubblicità, ci riorganizziamo un attimo, poi interveniamo. Restate sintonizzati su Radio Parma, vi daremo informazioni in tempo reale.
Palla in tribuna.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Notizie dall'AUSL di Parma. Non solo dal Covid, occorre proteggersi anche dall'influenza con il vaccino. La vaccinazione è efficace e sicura ed è gratuita per le persone più fragili. Allora, se hai una malattia cronica o più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico di famiglia. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi essenziali, richiedi online la vaccinazione nel sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, chiama allo 0521 16 86 811. Maggiori informazioni sul sito dell'AUSL di Parma.
Wow, ma hai comprato l'escavatore nuovo?
No, Aran me lo ha regalato, con anche il martello e la pinza, tutto con sistema Industria 4.0.
Ma davvero?
No, ma ho scelto i migliori marchi disponibili sul mercato e sono riuscito a risparmiare grazie alla consulenza tecnica e fiscale di Aran. E compresi nel prezzo, ci sono tanti altri vantaggi. Vai a scoprirli in concessionaria.
Aran è a Medesano, un partner affidabile per la tua impresa. Rivenditore dei marchi Takeuchi, Merlo, Gel, Epiroc, Husqvarna, Simex, Officine Malaguti, Z-System, Kinshofer, CM Finitrici. Per info www.ar-an.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci in diretta, palla in tribuna, ma con un doveroso spazio alla cronaca con un fatto dell'ultima ora. Noi ci andiamo subito a collegare con Pontetaro, dove si trova il nostro direttore Pietro Ferraguti, che ci racconta che cosa è successo. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
Ciao, ciao Marco e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Sì, la giornata è purtroppo scossa da un gravissimo fatto di cronaca. Ci troviamo a Pontetaro, in prossimità della frazione di Case Rosi, dove è accaduto un incidente ferroviario che purtroppo registra una vittima. Ci sono anche altri tre feriti. Sul posto ci sono vigili del fuoco, polizia, Polfer, carabinieri, moltissime persone che stanno cercando di ricostruire con esattezza quel che è accaduto. E appunto, da una prima ricostruzione sembra che un pulmino Volkswagen con a bordo quattro persone sia improvvisamente finito sui binari. Dico improvvisamente perché non esiste una strada che conduca alla linea ferroviaria, non c'è un passaggio a livello, non c'è nessun varco, c'è soltanto la zona della tangenziale, quella che porta alla A15, con un viadotto che è contrassegnato da una serie di piloni. Tutti si stanno chiedendo come sia stato possibile che questo furgone possa essere entrato attraverso questi varchi e si sia infilato sui binari. Ripeto, non esiste una strada, quindi questa è tutta materia utile alla ricostruzione di quanto accaduto. Evidentemente una manovra d'emergenza, forse un tentativo di transitare sui binari, peraltro per arrivare in una zona che anche dall'altro fronte della ferrovia è caratterizzata da fitti piloni che sorreggono il viadotto della tangenziale. Sta di fatto che il furgone è arrivato sul binario e nel frattempo stava arrivando sulla linea ferroviaria convenzionale in direzione di Milano un treno merci. L'impatto è stato inevitabile. Il furgone e qui davanti ai nostri occhi è completamente distrutto, una salma coperta da un telo bianco e a lato della massicciata. Purtroppo per una persona a bordo non c'è stato più nulla da fare, deceduto sul colpo. Sul posto diverse ambulanze automediche arrivate da Parma Soccorso, ci sono come detto tre persone che sono rimaste ferite, una in condizioni gravissime al centro di rianimazione, un'altra persona in condizioni di media gravità, una quarta persona è invece sta bene, ci sono per lei ferite meno preoccupanti. Ripeto, gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto, che ad una prima evidenza sembrano decisamente incredibili, sono in fase di ricostruzione. Ripeto, questo furgone è entrato improvvisamente sui binari pur senza che vi fosse una strada d'accesso, non c'era, ripeto, passaggio a livello, non c'era nulla che permettesse ad un veicolo di entrare in questa zona. Ripeto, siamo nella frazione di Caserosi, vicino a Castelguelfo, a pochi metri dalla via Emilia. Gli accertamenti continuano, ripeto, però il bilancio di questa tragedia accaduta sui binari poco dopo le 14 è pesante. C'è una vittima, c'è un ferito gravissimo, altre due persone sono ferite. Naturalmente tutti gli aggiornamenti nel telegiornale di 12 TV Parma questa sera alle 19.30. Marco, per ora è tutto da qui.
Grazie a Pietro Ferraguti in collegamento da Ponte Tar. Abbiamo doverosamente interrotto lo spazio dedicato al calcio per parlare di questo fatto di cronaca, l'incidente avvenuto sulla linea ferroviaria nella zona di Ponte Taro. Aggiungiamo notizia aggiunta pochi istanti fa qui in redazione, che il traffico ferroviario sulla linea tradizionale, quindi non l'alta velocità, è in questo momento interrotto, quindi per chi si dovesse mettere in viaggio con treni regionali, soprattutto in direzione Piacenza, soprattutto sulla linea Milano-Bologna, più in generale così, c'è il rischio di forti e gravi ritardi. Quindi informatevi bene voi che state per mettervi in viaggio a causa appunto di questo gravissimo incidente. Allora, possiamo lasciare la cronaca, naturalmente vi informeremo questa sera nel corso dei notiziari di 12 TV Parma alle 19.30, seguite anche il sito gazzettadiparma.it dove c'è una diretta che tiene informati su quello che è accaduto. Torniamo a parlare di qualcosa di molto più leggero, parliamo di calcio con una puntata che torna questa sera, c'è il calcio in prima serata con Calcio e Calcio su 12 TV Parma alle 21, con noi c'è già Giuseppe Milano, ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, allora doverosamente toglierò le parole drammatica, situazione drammatica, situazione tragica, perché chiaramente quello che abbiamo appena raccontato è molto più importante rispetto al calcio, ma stasera parleremo della crisi del Parma, come stiamo facendo ormai dal match con il Lecce, doverosamente parleremo di questa sera alle 21.
Allora Beppe, mi dai un po' la tua formazione stasera, perché siete pronti? Intanto immagino che ci sia un Luca Ampollini carichissimo, poi manca poco più di un mese al mercato, quindi avrà già anche qualcosa in quel senso lì, però insomma, e poi non si sa mai che vi faccia anche la tabellina delle prossime partite.
Sì, con una pseudo tabellina la potrebbe fare, però quando tu parli del mercato si pone prima una questione: capire come il Parma giocherà da qui a questo famoso mercato, perché il tema di questa sera è: si resterà con il 3-5-2, si cambierà, si tornerà a 4, perché questa è una questione che diventa molto interessante sì, anche in chiave mercato, perché poi alla fine mai come a gennaio devi fare delle scelte oculate per coprire i ruoli che ti sei reso conto di aver scoperti, penso solamente a ruoli in mezzo al campo. Quindi partiremo da questo con Luca Ampollini, Francesca Mercadanti, tornerà a trovarci Sean Miftah, che insomma campione di tante squadre dilettantistiche di Parma e provincia, ma che insomma di calcio ne mastica e non poco. Avremo anche il super tifoso Paolo Conti, con loro cercheremo di capire, di prevedere come giocherà il Parma contro il Cosenza, ma soprattutto comprendere se Maresca ha davvero somatizzato gli errori di questo Parma e si è pronto a fare quella rivoluzione che insomma un po' tutti chiedono, ma poi alla fine concretamente capire se questa rivoluzione la può fare con gli uomini che ha a disposizione, e lì si innesta, come giustamente dicevi, il discorso del mercato di gennaio. Ma a gennaio bisogna arrivarci sicuramente con una classifica ben diversa da quella che hai attualmente.
Io mi ricollego a un messaggio che ci ha inviato per aggiornarci quest'oggi Angelo Manfredini. una notizia che era già filtrata, stiamo attendendo anche l'ufficialità da parte del club, ma insomma, se ce lo dice Angelo, per noi è come Vangelo. Sabato a Collecchio, rifinitura a porte aperte sul campo della Primavera, inizio alle 14, è fondamentale esserci, andiamo in tanti. Avete notato, immagino poi, che ascoltando la voce anche dei tifosi, le interazioni, una volontà del club di riavvicinarsi, di riavvicinare la squadra alla piazza, anche perché ce n'è bisogno.
Assolutamente, questo credo che partendo dalla riformulazione della campagna abbonamenti si è capito che forse si stava perdendo contatto con la piazza in un momento molto delicato e molto difficile, dove la piazza è fondamentale. Si sono riaperti praticamente gli stadi, c'è la possibilità di essere presenti in un ottimo numero allo stadio, e quindi la società ha bisogno assolutamente della presenza dei tifosi. L'operazione del centro sportivo di Collecchio aperto in alcuni giorni della settimana è in questa ottica, anche per forse stimolare ancora di più la squadra. Probabilmente questo stimolo nelle settimane scorse non è arrivato all'interno della società, non è arrivato dai dirigenti, forse non si è sentito molto da parte dei giocatori, visto quello che è successo a Lecce. Probabilmente si cerca che ci sia qualche stimolo di più dalla tifoseria, sempre corretta come quello di Parma, ma insomma un elemento in più per spronare la squadra a dare di più in campo.
Grazie a Giuseppe Milano. Allora stasera, ve lo ricordo, c'è calcio e calcio a partire dalle 21 su 12 TV Parma. Ciao Giuseppe.
Grazie, a più tardi. Ciao Marco.
Ci scrive un altro ascoltatore, Giorgio. Si vede una certa voglia di riavvicinamento, penso che qualcuno dentro lo spogliatoio abbia suggerito G.B. Cioè le iniziali sono quelle del portiere, quindi chissà se è stato lui. Insomma, con questo ragionamento chiudiamo questa puntata di Palla in Tribuna, che torna anche domani alle 14. C'è l'appuntamento, come detto, con calcio e calcio. Alle 19 ci sarà invece Sport Today, alle 21 calcio e calcio, con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, tutti i loro ospiti. E noi chiudiamo dandovi un nuovo aggiornamento su quello che è accaduto nella zona di Ponte Taro, Case Rosi, un furgone travolto sui binari. Vado direttamente dal sito della Gazzetta di Parma, per chi ci ascolta in diretta, insomma, sono aggiornamenti preziosi. Purtroppo anche dal punto di vista del traffico, ma c'è di peggio, insomma, perché c'è una persona che ha perso la vita, un pulmino che sarebbe precipitato dal viadotto dell'autostrada A15 sulla linea ferroviaria, proprio in località Case Rosi, nel momento in cui poi è passato anche un treno merci. Ci sono una vittima e tre feriti, sul posto sono sanitari, 118 vigili del fuoco, c'è anche la polizia. Scrive il sito della Gazzetta di Parma: il pulmino in questione sarebbe di una cooperativa sociale di Fontevivo, la persona deceduta sarebbe un giovane disabile. Questo è quanto scrive il sito della Gazzetta di Parma. In conclusione vi ricordiamo, per il traffico ordinario ferroviario, ovvero non quello dell'alta velocità, la linea è interrotta. Illesi invece chi si trovava a bordo del treno. È tutto, quindi, come vi dicevamo, per questa puntata di Palla in Tribuna. Diamo uno sguardo anche alle ultime ore che riguardano il calcio, ma diciamo che le ultime notizie riguardano più che altro le parole del procuratore Di Man, che cerca di ricomporre il rapporto con il Parma. Alla Gazzetta di Parma invece ha parlato Marco Giandebiaggi, che ha detto: c'è poco da divertirsi seguendo il Parma, non ha identità, anche il mercato mi è parso discutibile, manca un terzino sinistro con Inglese ancora da recuperare, manca un centravanti, Tutino non lo è, ci sono pochi in territorio in mezzo, credo che il piano A del tecnico sia saltato, ora c'è da valutare il piano B se esiste. La cosa più deludente, conclude Giandebiaggi, finora è l'atteggiamento mentale della squadra, che non è adeguato alle difficoltà del campionato. Palla in Tribuna torna domani alle 14, vi ricordo anche la radiocronaca domenica a partire dalle 13.45 circa, sintonizzatevi su Radio Parma, che sia sulle frequenze FM, che sia sul sito in streaming radioparma.it. Ringrazio Simonetta Collini che mi ha guidato dalla regia, torniamo domani alle 14, ciao a tutti da Marco Balestrazzi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano.